E allora, brevemente, anch'io voglio dare una testimonianza di come Gesù ha incontrato me e di come io mi sono scontrato con Lui. Dobbiamo andare indietro di un po' di anni, almeno 33 anni, ecco. Almeno 33 anni fa, un giovane di 22 anni, giovane diciamo anagraficamente ma già vecchio, perché fin dall'adolescenza ho avuto sempre questa ricerca spasmodica della verità, ricerca del controllo della mia mente. Fin da allora mi rendevo conto che la paura era uno dei mostri più grandi e quindi avevo cercato 10.000 modi per cercare di esorcizzarla. E mi ricordo che fin da bambino, mentre gli altri erano sempre gioiosi, allegri, ero sempre introverso, chiuso, sempre tenebroso, sempre misterioso e complesso, e chiaramente questo faceva sì che nessuno si avvicinasse a me. Questo, capite, era una normale conseguenza, e nella misura in cui gli altri non si avvicinavano a me e non mi chiedevano chi avevo, la mia rabbia cresceva esponenzialmente. Quindi all'esterno, diciamo, mi vedevano come un qualcuno di separato, ma non separato perché santo, un qualcuno proprio di estraneo. Mi ricordo, ero un appassionato di fantascienza, leggevo un sacco di libri di fantascienza, infatti secondo me ero su qualche pianeta di qualche oscura galassia, e pensavo che da un momento all'altro dovesse venire sempre qualche extraterrestre a incontrarmi, a fare incontri ravvicinati del terzo, quarto, quinto tipo. E quindi la mia vita cominciava ad essere una ricerca di non so che cosa. E nella famiglia io ero considerato il buono, perché avevo un fratello che, diciamo, era meno buono esternamente, quindi avevo questa prerogativa di essere il bravo della famiglia. E mi ricordo che fin da giovane avevo una grande paura sempre del conflitto. Non mi ricordo mai di avere fatto a botte con nessuno, una cosa strana, tranne che con mio fratello, però anche se era più piccolo le prendevo sempre io, perché lui quando picchiava non guardava, io invece mi dovevo controllare anche nel momento in cui picchiavo, e quindi alla fine, per non fargli troppo male, mi facevo sempre male io. Quindi, e da lì realmente la mia vita è andata avanti, l'adolescenza, eccetera, eccetera, e con interessi che riguardavano la fantascienza, come vi ho detto, poi la filosofia, poi la psicologia, ho cominciato a studiare, ad approfondirmi, e più studiavo e più non capivo niente. Questa è una cosa... Più entravo in una complessità estrema, per cui mi ricordo che l'ultimo periodo studiavo delle correnti che si chiamano di dinamica del linguaggio, strutturalismo, eccetera, eccetera, con discorsi incredibili sull'è, che cosa significa identità, se il cielo è azzurro, perché l'azzurro non è cielo, o non so, tutte queste dissertazioni sull'analisi del linguaggio e su altre cose. Se ora mi prendo dei libri che leggevo allora, mi viene veramente il sudore freddo. Non so com'è che la mia mente possa essere arrivata a queste espressioni incredibili, ma in ogni caso c'era questo desiderio di qualcosa di forte, di grande, questo desiderio di Dio che però si manifestava cercando nella materia, cercando nei sentimenti. Allora io vivevo un fenomeno strano, cioè che mi innamoravo di tutte le ragazze che non volevano starci con me. E quando invece qualcuna ci stava non mi interessava più, era un meccanismo veramente perverso, ma ancora secondo me espressione di questa ricerca dell'infinito. E così pure mi attaccavo morbosamente alla materia, e quando dico materia intendo, che ne so, musica a stereo. Mi ricordo che cominciai a comprare impianti hi-fi, poi li facevo quadrifonici, poi li facevo così, poi mi facevo mandare maledizioni dai vicini di casa perché evidentemente il livello di musica era grandissimo, ma poi in questa ricerca dell'alta fedeltà ero sempre insoddisfatto perché non avevo mai il suono assoluto, il suono purissimo, il suono massimo. E così in tutte le cose che ho fatto sono stato un estremista, cercando fino in fondo. Ma come sapete, quando uno cerca fino in fondo da qualcosa che non è perfetto, finisce per soffrire. E infatti l'impianto non era perfetto, e le donne non erano perfettamente quello che io immaginavo, e la macchina tanto desiderata si sfasciava, e tante cose, gli oggetti non andavano. A quel punto ho detto, ho capito, non devo cercare gli oggetti, i sentimenti, devo cercare me stesso. e ho cominciato una sorta di ricerca, secondo me, della bontà, dell'amore, della giustizia, dell'armonia che era in me. Ho cominciato a interessarmi di religioni orientali, ho cominciato a seguire un certo santone che si chiamava Paramahansa Yogananda, un nome, un progetto. Con un misticismo che faceva di tutto uno, e stiamo attenti perché oggi c'è questa sorta di ecumenismo antropocentrico, cioè se mettiamo al centro l'uomo tutto fa brodo, qualunque sistema religioso, anche quello che fa cannibalismo, non lo so. Ma cominciai a cercare, ho detto devo cercare finalmente la libertà, la verità, devo cercare finalmente l'armonia dentro di me. Ho cominciato un viaggio che non vi consiglio di fare, perché anziché scoprire l'armonia, più sono andato in fondo, più ho scoperto che dietro il mio altruismo, dietro il mio sempre cercare di occuparmi degli altri, dietro c'era in realtà una natura sottilmente orgogliosa, profondamente egoistica, in cui anche se ci perdevo apparentemente ci guadagnavo internamente, secondo la mia logica, e quindi cominciato a vivere qualche sentimento incredibile di insofferenza, di intolleranza, altro che un filantropo, ero qualcuno che avrei distrutto tutti quanti. Ho cominciato a cogliere dentro di me qualche cosa che non andava. A quel punto mi sono fermato perché ho detto qua è una ricerca pericolosa. Sapete, quando ci avviciniamo alla verità, la verità ci fa male, lo sai. C'era una canzone di Caterina Caselli al mio periodo, questo vi fa vedere che c'ho un po' di anni. La verità mi faceva male, a quel punto continuare a vedere cosa c'era dentro di me diventava una trappola mortale, perché nessuno vorrebbe scoprire una malattia di cui non esiste la cura, e io a quei tempi ero convinto che non esistesse una cura. Sì, potevo fare meditazione trascendentale, potevo entrare in una dimensione realmente di conoscenza alternativa, ma nel profondo sapevo di essere realmente fortemente negativo. A quel punto ho sperimentato qualcosa, cioè quella di vivere senza emozioni. Ho detto a quel punto, siccome le sensazioni, le emozioni mi fanno così soffrire, comincerò a vivere tipo automa. Mi metto il chip, cosa bisogna fare? Studio, palestra, università, destra, andare a prendere ragazza, fidanzata, destro, sinistro, con una specie di programma, di pianificazione giornaliera che non doveva sgarrare un minuto. Ecco perché ora sono disorganizzato, che prima ero troppo... Precisamente fare questo, fare quello, fare questo. Ma se mi aveste un attimo chiesto, ma perché stai facendo tutte queste cose? Io avrei detto, non lo so. Forse perché questo la chiamano vita, e quindi poiché non voglio sentirmi un disadattato, un emarginato, devo fare come gli altri. Gli altri corrono a destra, fanno, hanno una ragazza, devono sforzarsi di imparare a volere bene a qualcuno, lo farò anch'io, non sono meno degli altri, e facevo questa vita così. E mi ricordo che proprio in questo stato apparente di benessere, in cui avevo archiviato tutti i problemi risolti, avevo detto ok, alla fine devo pur vivere, non mi posso suicidare, perché vivevo anche delle dinamiche distruttive molto forti, della serie di farmela pagare io anziché farla pagare agli altri, e in questo stato Dio è venuto a fare toc toc alla porta del mio cuore, e voglio brevemente raccontarvi la esperienza con cui realmente sono entrato in contatto con Dio, per chiudere questa breve testimonianza. Ricordo, mi trovavo allora alla scuola Vittorio Emanuele, avevo già finito il corso di scuola superiore, e stavo lì, anziché andare all'università, c'era un biliardo, mi piaceva giocare a calcio da tavola, come si chiama, sì. Calcio balilla, calcio da tavolo, oppure anche qualche partita con la stecca, così. E stavo lì a passare il mio tempo aspettando che la mia ora moglie, allora ragazza, potesse finire la scuola, perché lei era qualche anno prima di me, riscritta a una classe precedente alla mia. E lì perdevo questo tempo, la giornata, poi ogni tanto andavo pure all'università, dico così. E lì a un certo punto vennero un gruppo di ragazzi stranieri, Cristo è la risposta, forse avrete sentito parlare di questo movimento, e li vedevo che stavano lì fuori, davano qualche Deplian e stavano lì a parlare, non capivo bene di che cosa, e allora mi sono avvicinato e sentivo che parlavano. Allora ho cominciato a parlare un po' il mio inglese un po' maccheronico, un po', e comunque a quel punto mi hanno usato come interprete, hanno cominciato a dire vabbè ci traduci tu, ho detto ok, sono d'accordo, e ho cominciato a tradurre senza neanche stare attento a che cosa traducevo. Cioè, erano cose spirituali, cose di Gesù, così, non ha importanza, era un modo di mettersi in mostra ancora una volta. E allora, a un certo punto, uno di questi, che si chiamava Rick, Riccardo, in inglese, mi ha detto, e tu credi in Gesù? Io lì ho uscito tutta la mia antropologia, tutta la mia cosa qua, riferimento, destra, sinistra, sopra, sotto, cioè una cosa incredibile, ho sfoggiato tutta la mia cultura, che voleva dire no in pratica, però voleva dare una dimostrazione che alla fine non serviva niente ed era assurdo dire credi in Gesù. Però quando ho cominciato a parlare con lui, qualche cosa mi ha cominciato a scioccare, mi veniva veramente una rabbia tremenda, perché anziché rispondermi sullo stesso piano intellettuale e fare disquisizioni filosofiche su Gesù ed affini, lui ha cominciato realmente a dirmi, ma lui è presente, ma lui è una persona viva, io me lo sarei mangiato. Una rabbia, un odio verso di lui, cioè perché? Perché vedevo una luce nella sua vita che io non avevo, ma che mi dava disturbo, che mi faceva arrabbiare. Dopo ho capito che c'era un inquilino del piano di sotto che stava cercando proprio di impedirmi di aprirmi a questa rivelazione, ma mi ricordo che il primo impatto è stato tremendo, è stata un'attrazione, ma poi subito un rifiuto. E lui mi faceva rabbia perché mi diceva che era un ex tossicodipendente, cambiato dalla presenza di Gesù. Io lo guardavo e mi sembrava che dicesse la verità, non mi sembrava che fosse falso. Io mi ero abituato un po' a conoscere le persone e questo mi dava un disturbo tremendo. Ma insomma, per farla breve, a un certo punto questo di qua mi fa, dice, ma tu sei felice? Io gli volevo dire sì. Ma non so perché, gli ho detto no. Questa è una cosa strana, e questo, quando siamo esposti alla luce di Dio, sembra che la verità viene fuori. Io non lo conoscevo, non avevo nessun interesse di conoscerlo, quindi non aveva senso che fossi sincero con lui. Però nel momento in cui cominciai a parlare, ho sentito che dovevo essere sincero. E ho detto, no, non sono felice. Ma tu sai perché stai vivendo? No! Non lo so, mi sento un asino con una carota davanti e mi metto là, carico di valore, aspettando di morire. Ma tu, mi hai chiesto, vuoi fare un'esperienza che Gesù è resuscitato, è vivo, è reale, non è una forma religiosa, ma è una persona, lo vuoi incontrare nella tua vita? E io ho detto, ma insomma, alla fine, che cosa c'ho da perdere? Certo, non ho idea di come incontrarlo. Non so se devo andare su qualche montagna sacra, come le mie idee di raggiungere Dio, sull'Himalaya, su qualche... Ma sì, neanche io mi rendo conto perché gli ho detto sì, ma c'era quel desiderio di verità, vi ho detto, c'era quel desiderio di assoluto, per cui vuoi conoscerlo Gesù e vediamo, dov'è? Presentamelo, vediamo. Cioè, facciamo una preghiera insieme, facciamo una preghiera insieme, qua mi conoscono tutti, cioè una preghiera insieme, e fa scherzi che ci mettiamo a pregare. Allora abbiamo trovato un posto ben nascosto della scuola, e lì, guardate Dio che è incredibile, cioè nel mentre che lui mi ha detto di ripetere una preghiera, e io devo dire la verità, sì, stavo dicendo quella preghiera, ma ero più attento a chi stava passando, se mi conoscevano, se dicevano ma cosa sta facendo, veramente. Ma nel mio cuore ho fatto una preghiera semplice, Signore, se tu sei reale, se tu esisti, io voglio conoscerti, io voglio fare un'esperienza con te. Io ho fatto questa preghiera e pensavo, oh, ma così mi sono levato il problema. E invece una cosa strana, dentro il mio cuore è cominciato a scattare una sorta di caccia al tesoro in cui realmente ho sentito un desiderio profondo, grande, forte di incontrare Dio. E mi ricordo che a quel tempo abbiamo cominciato, eravamo un gruppetto di persone e cercavamo Dio, non so come, andavamo in terrazzo, non in montagna, mi ricordo c'era un terrazzo dove stavo io a Villa Grazia di Palermo, ci mettevamo là e cercavo di dire Dio, ti prego, se ci sei. Ma la cosa strana è questa, che al di là della mia difficoltà, anzi non dicevo neanche Dio ti prego, c'era qualche persona accanto a me che aveva capacità di parlare, io non riuscivo a dire niente, non riuscivo a dire Gesù, non riuscivo a dire, proprio mi sentivo bloccato dentro, come dovevo superare il muro del suono, cioè proprio completamente, però il mio cuore era lì, come a dire, io voglio un contatto, ci sei, e come tanto tempo prima avevo cercato qualche extraterrestre, cioè, ci sei, la terra qua. In realtà ho detto, Dio, se tu sei resuscitato, Gesù, io voglio incontrarti. E a quel punto, e mi fermo qua, perché la testimonianza andrebbe oltre, a quel punto, mentre che il mio cuore si esprimeva e cercava non una verità qualsiasi, non la mia verità, le mie varie verità della vita, ma nel momento in cui sinceramente, come un bambino, mi sono posto davanti a Dio, è come se lo Spirito ha trovato modo di cominciare a parlarmi, a comunicare, e la prima sensazione, la prima esperienza che mi ha completamente stravolto è quello di percepire una dimensione di pace e di amore per me completamente sconosciuti. Troppo bello, dicevo, ora vediamo di capire come questo stato mentale lo posso salvare sul mio hard disk. Allora non esistevano gli hard disk, insomma sì, non esistevano, ecco. Vediamo come posso, però sapete, succedeva una cosa strana, appena cercavo di prendere questo stato mentale e poterlo incamerare come un mio modello, un mio pensiero, mi sfuggiva. E allora lì ho dovuto avere la rivelazione più brutta della mia vita, cioè che io non ero Dio. Lo so che tante volte abbiamo questo senso di onnipotenza, ma ho dovuto scoprire che al di là delle mie cellule cerebrali esisteva qualcuno, e questo qualcuno, nel momento in cui umilmente mi aprivo a lui, era capace di rivelarsi e di mettere dentro di me una dimensione nuova. Lì la mia vita è stata sconvolta, perché ho scoperto, anche se poi questa battaglia sarebbe stata a lungo termine, ho scoperto che la mia mente non era Dio. Ho scoperto che tutto il potere che avevo dato alla mia mente, in realtà, non aveva fatto altro che impedirmi di aprirmi alla rivelazione di Dio. Perché gli dicevo, devi entrare in 2,5 kg di cellule cerebrali, se no non ti riceverò. Ma nel momento in cui lì non c'era più un intellettuale, non c'era più un razionale, non c'era più, ma c'era un bambino che diceva, papà, ho bisogno, se tu sei veramente il padre, se tu sei Dio, io voglio incontrarti. Lì Dio mi ha dato questo segno di cui parlavamo proprio oggi, l'amore. In un momento mi ha fatto vedere una capacità di amare tutti che io non avrei mai potuto immaginare, perché ero arrivato alla verità che altro che buono e bravo, ma non sopportavo nessuno, neanche me stesso. E in quel momento io credo che lo Spirito Santo è entrato nella mia vita e ho cominciato veramente a scoprire questo tesoro grandissimo. Da lì veramente la mia vita ha avuto una svolta incredibile. Da lì io che sì, avevo fatto per un tempo, un periodo, pratiche religiose, ero andato in chiesa, avevamo fatto messe circolari, messe beat, messe di tutti i tipi, però avevamo fatto darsi ai poveri, darsi agli altri, ma senza una rivelazione dell'amore di Dio tutte quelle cose non potevano riempire il mio vuoto. Mi ricordo che ci fu un momento in cui dicevo, ma io devo aiutare le prostitute, ma io mi sento peggio di loro. Che devo fare? Che cosa gli devo dire? Che messaggio gli devo portare? E mi ricordo lì veramente la percezione che Gesù esisteva veramente, non era una storia di religione, di catechismi, ma era una persona che poteva entrare nella mia vita. Questo mi ha sconvolto. Mi ricordo, sono andato da mio padre e gli ho detto, papà, ho incontrato Gesù. e l'ho visto piangere, ma perché ha pensato che ero diventato pazzo. Lui era uno psichiatra molto grande e non poteva capire. Ma io ho detto, ma come papà, mi hai visto distrutto, mi hai visto in crisi, stavo male e per te andava bene. Ora che gli dico ti sto bene, ho incontrato Gesù. Ah, un pianto tremendo, mio figlio è impazzito. Mi ha detto, ma io capisco che tu avessi deciso di farti prete, capisco che tu avessi deciso di fare una carriera religiosa, ma che significa che hai incontrato Gesù? E questo è molto significativo. Abbiamo le categorie di come Dio si manifesta, ma non comprendiamo che Gesù, forse oggi, proprio nelle chiese, è il più grande sconosciuto. Abbiamo bisogno di ritrovarlo. Ci alziamo in piedi. E io ringrazio Dio che si è rivelato nella mia vita e che ha iniziato un cammino dove ho dovuto poi mettere in crisi tutti i miei equilibri, tutte le stampelle che avevo usato. Non erano per il mio bene e ho dovuto capirlo, e questo ci ho messo tempo e ci metto ancora tempo, è un processo. Ma la cosa più bella è che Lui è venuto ad abitare nella mia vita, come è venuto ad abitare nella tua vita e come vuole venire a abitare nella vita di chi ancora non lo ha ricevuto come Signore, come Salvatore. E vorrei veramente a questo punto che potessimo prendere insieme la cena del Signore, ma vorrei sottolineare che questo non è un rituale, non è qualcosa, questo comporta veramente un'esperienza reale, un'esperienza vera con Dio. Non è un atto magico. Una volta Gesù disse fortemente: se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue. E poi disse che era disceso dal cielo e i farisei lo stavano ammazzando. Dice: disceso dal cielo significa Dio, mangiare la sua carne e il suo sangue ce lo dobbiamo mangiare, no? Ma significa avere fatto un'esperienza vera con Lui, avere ricevuto Gesù come Signore. E vogliamo partecipare a questo sacrificio. Noi solitamente diciamo che è bene che si accostino le persone che hanno fatto un'esperienza vera della grazia di Dio, perché non è un atto che ti cambia se tu non hai fatto un'esperienza con Dio, e che si impegnano eventualmente anche a riattualizzare il loro battesimo in una maniera consapevole, quindi con una decisione vera, e vogliamo accostarci, credendo che partecipando al corpo, al sangue, la presenza spirituale di un Gesù che non può essere più frustato, non può essere più incoronato con le spine, perché è risuscitato. Ed è presente nello Spirito anche nella cena del Signore, accostandoci a Lui con fede possiamo essere guariti e possiamo in ogni caso confermare questa verità, che non c'è altro nome sotto il cielo per il quale possiamo essere salvati. Alleluia, questa è la nostra speranza, Gesù in noi. Alleluia.